storie di Legnanesi e la vita del cortile dal 1940 al 1970. Mi hanno portato a Königsberg, nella Prussia orientale, e lì ci hanno messo in campo di concentramento. Il nostro compito era quello di uscire quando c'erano i bombardamenti e di portar via le macerie. Tornavamo la sera e dormivamo per terra sulla paglia. Da mangiare al mattino non ci davano niente. A mezzogiorno un po' di fieno nell'acqua. Alla sera un cucchiaino di burro e di marmellata con un pezzo di pane. Io dovevo ringraziare un soldato tedesco, un anti-hitleriano, che ogni mattina, quando mi accompagnava, portava un pezzo di pane e mi diceva: «Guarda là, c'è il pane, ma non dire niente a nessuno, perché se lo sanno l'SS fanno fuori anche me». Era una vita degradante, non pensavo più a niente. Tutto il mio problema era di trovare qualcosa da mangiare. La fame è una di quelle degradazioni che fanno fare gli atti più inconsulti. E allora era venuto il cieco Borsani, che veniva a fare propaganda per la Repubblica di Salò, e chi aderiva lo mettevano dall'altra parte del reticolato. E noi non mangiavamo niente, e di là pasta asciutta, e tutto il ben di Dio. E in tanti l'han fatto per risolvere il problema di venire in Italia. La stragrande maggioranza però non l'ha accettato. C'è di buono che quelli che sono venuti in Italia con la San Marco e poi sono scappati quei partigiani, e la San Marco si è sciolta. È venuto anche Mussolini a parlare nei campi di concentramento e anche lui faceva un sacco di promesse, però la maggioranza non ha aderito. E lì sono rimasto fino a quando sono arrivati i sovietici. Si sentivano le cannonate lontane e c'era qualche prigioniero russo che mi diceva: «La grande avanzata dell'esercito rosso». Allora cominciavo a interessarmi. Da dove vengono? Come? E dopo 20 giorni, nel febbraio del 1945, sono arrivati i soldati russi e ci hanno liberati. E avevano da mangiare. Ma non ci davano niente, perché ci spiegavano che il nostro intestino era così sottile che se mangiavamo morivamo, e qualcuno effettivamente è morto. Poi ci facevano lavorare, però non come i tedeschi, e ci davano anche da mangiare. Fino a quando nell'agosto del 45 mi hanno rimpatriato. Nei campi di prigionieri, quelli che hanno fatto una vita orrenda erano i popoli slavi, cecoslovacchi, sovietici, perché i lavori più duri li davano loro. Infatti sono morti in una infinità. In Italia ero un po' sbandato perché il lavoro non si trovava. E poi volevano sapere dove sono stato dal 43 al 45, se avevo dei testimoni. Perché c'era gente che era stata in Germania a fare il soldato e chi a fare il prigioniero. Poi sono venuto a Legnano. Allora tutti quelli che arrivavano dalla Germania facevano delle feste grandissime. Alla festa della presa della Bastiglia mi hanno raccontato che c'erano migliaia e migliaia di persone, balle e comizi. C'era lo sfogo della libertà ritrovata e la fine della guerra. Ed era festa continuamente. Ho trovato l'Egisto, il Menego, e abbiamo ripreso la vita come prima della guerra. Ci trovavamo alla sera al circolo o andavamo in qualche cortile a suonare la chitarra e si cominciava a parlare dei problemi politici. L'Egisto era comunista da tempo. Poi io ho votato per la monarchia e avevo di quelle battaglie con la mia compagnia, quasi di rottura personale. Poi sono andato a lavorare alla Tosi. Fino al 46 mi sono arrangiato con i miei fratelli. Ma non mi andava di far pagare le multe alla povera gente che andava magari a comprare un chilo di carne fuori dal paese. Allora ho fatto domanda alla Tosi e mi hanno assunto. Ero lì alla mensa a dar via ai buoni, e così è cominciata la vita politica. E c'era un atteggiamento settario. I comunisti non parlavano con i democristiani e c'erano poi dei mangiapreti, mangiostie dei democristiani che non parlavano con i comunisti. Non c'era dialogo. Però mi appassionava. Ho cominciato a leggere il Cesare di un sovietico che mi faceva riflettere, perché era diverso da come me l'avevano detto a scuola. Si diceva che Catilina aveva fatto bene a ribellarsi perché portava a una dittatura e Cesare era diventato grande invadendo i popoli portando schiavi. E poi ho letto Edward Fast, Jack London, Cronin, mentre prima della guerra leggevo solo Buffalo Bill. Però nel 48 ho votato ancora Democrazia Cristiana. È dura buttar via tutta l'accumulazione che uno ha fatto. Alla scuola di partito c'erano intellettuali, ingegneri e c'erano braccianti che appena si parlava di problemi sociali capivano subito, mentre gli intellettuali hanno fatto più fatica a capire lo sfruttamento, il cottimo e la società. Se si parlava con un intellettuale di sfruttamento, è difficile che capisca, perché deve fare tutto un ragionamento. Ma se si parla con un bracciante che lavorava 2 ore al dì, lui sì, lo capisce subito cosa vuol dire. Però è differente, perché avendo una certa cultura si può confrontare con le cose nuove, ma chi non ha cultura assorbe tutto acriticamente. Alla Tosi ho cominciato a interessarmi. Ho cominciato a partecipare agli incontri sindacali. Mi davo da fare come delegato di reparto. Nel 1950 mi sono iscritto al PCI, Partito Comunista Italiano. È stato un lungo travaglio, dopo anni e anni di critica e di letture. Andavo a vedere se gli operai erano, come diceva mio padre, lombardi, quando veniva a fare i comizi nel 1948 in Piazza Mercato, piena di gente, che la Tosi ti pagava per andare a sentirlo. Era chiamato il microfono di Dio e faceva presa perché aveva certi ragionamenti a terra, semplici, verso la povera gente. Anche Dio è nato in una mangiatoia e alla gente faceva impressione. Perché anche il cristianesimo era un fatto rivoluzionario ed è un fatto positivo. Dai romani non era combattuto come la religione, ma perché portava delle idee nuove contro lo schiavismo e certi comandamenti per la società di allora che non andavano bene. Ho letto Fabiola e i romani durante le orgie dicevano: «Ma cosa vogliono questi cristiani? Perché portarci via la proprietà privata?» Non bisognava condannare i fatti positivi che ha avuto il cristianesimo alla sua nascita, e li si può avere anche adesso. L'assenza del Vangelo, e quando parlo con i democristiani glielo dico, è la liberazione della gente umile, come dice anche il Capitale del Marx. Allora mi sono iscritto e ho cominciato a fare subito un'attività. Io, col Meroni, ero addetto all'organizzazione qui a Legnano. Per questo dovevamo andare nei cortili e ci avevano assegnato specialmente i posti dove c'era una grande forza di partito, vedi Ponsella, Mazzafame, San Bernardino, le case minime. E allora andavamo per le iscrizioni e per le riunioni che si impegnavano più che altro sul tesseramento, sulle feste dell'unità e sui vari problemi. Non si parlava di grandi cose, però c'era un grande contatto. Quando si arrivava, eravamo visti come dei capopopolo. Bastava dire che andavamo quella sera in una certa casa e trovavamo 30 o 40 persone. Facevo la mia introduzione parlando dei problemi organizzativi o del problema della luce, perché allora lì non avevano la luce. E poi uscivano i loro problemi, anche quelli familiari. Ero visto anche come quello che potevo parlare col figlio, se aveva preso una brutta compagnia, per dirgli delle parole per metterlo in carreggiata. Oppure mi parlavano della bambina malata e mi chiedevano se non c'era qualche compagno dottore che ci poteva aiutare. Era visto il partito anche come un organo assistenziale. Era visto non come una funzione politica di grande respiro, però mi piaceva. Io venivo via contento. Ero come un fratello. Mi portavano anche il salame e stavo lì fino alle 2 o le 3 di notte. E poi quel povero diavolo magari doveva alzarsi alle 5 per andare in campagna. Ma lì stava volentieri. Mi portavano a vedere la stalla, la mucca, la casa. Non avevano vergogna a parlare dei problemi anche di malessere finanziari. Poi facevano di quelle feste a San Bernardino della Ponzella che duravano una settimana. Noi portavamo il vino e si parlava e si scherzava.